Allora, Proverbi 8. Allora, diversamente da Proverbi 7, dove abbiamo finito con una donna adultera, la donna straniera viene chiamata, ma realmente la donna prostituta è realmente quella che vuol dire questa. Questi passi che lei chiama l'uomo stolto come un bue che va al macello per essere ucciso. Ma in capitolo 8 abbiamo un'altra donna, la sapienza, la saggezza di Dio, e anche lei chiama nella strada. Non grida forse la sapienza, la prudenza non fa sentire la sua voce? Essa sta in piedi in cima alle alture, lungo la strada, agli incroci delle vie. Grida presso le porte, all'ingresso della città, sulle soglie delle porte. Quindi in poche parole la sapienza grida in tutte le parti, per la strada, per la porta della città, dovunque andiamo, la saggezza di Dio grida a noi, anche nella fabbrica, dovunque andiamo, la saggezza di Dio grida. E grida, versetto 4, mi rivolgo a voi uomini e la mia voce è indirizzata ai figli dell'uomo, quindi a tutti questa saggezza di Dio. Intendete, o semplici, la prudenza e voi stolti abbiate un cuore assennato. Quindi mi piace il fatto che anche i sempliciotti possono avere la saggezza di Dio. Amen. Alcuni esseri umani sono nati con un'intelligenza superiore. Questa è la realtà della vita. È così. E qualsiasi genitore può testimoniare che magari quel bambino è bravo in matematica e l'altro è negata. E non ha niente a che fare perché sono tutti nati nella stessa famiglia, mangiano lo stesso cibo, prendono lo stesso sole in testa. Alcuni hanno un'intelligenza maggiore o anche saggezza, ma qui Dio dice anche i stolti, anche i sempliciotti da me possono ricevere intendimento, e sono contento per questo, perché ne ho bisogno. Io non ritengo di essere un super sapientone e quindi ho bisogno, sono contento che Dio dice anche tu, Craig, sempliciotto, vieni e ti insegnerò le mie vie. Questi passi, questo grido della sapienza è simile al grido che Gesù ha fatto nel Vangelo di Giovanni capitolo 7. Chi ha sete, venga a me e beva gratuitamente l'acqua della vita. No? Anche Gesù ci invita questa sera, fratello, sorella, venite a me, bevi liberamente tutto quello che vuoi. Tu hai sete? Il Signore dice, vieni da me, io ti darò tutto quello che tu vuoi, però vieni da me. E tante volte abbiamo tanto tempo per la televisione, abbiamo tanto tempo per gli amici, tanto tempo per i parenti, tanto tempo per tante cose, ma non tanto tempo per ricevere l'acqua viva da Gesù Cristo. Ascoltate, perché parlerò di cose importanti e le mie labbra si apriranno per dire cose giuste. Poiché la mia bocca proclamerà la verità, l'impietà è un abominio alle mie labbra. Tutte le parole della mia bocca sono giuste e in esse non c'è niente di tortuoso e perverso. Sono tutti retti per chi ha intendimento e giusti per quelli che hanno trovato la conoscenza. Ricevete il mio ammaestramento e non l'argento, la conoscenza invece dell'oro scelto, perché la sapienza vale più delle perle e tutte le cose che uno può desiderare non l'eguagliano. Quindi la saggezza di Dio vale più di tutto il denaro, tutto l'oro, tutta la ricchezza di questo mondo. Voi credete questo? Io ci credo. Sapete una delle cose che mi ha spinto di cercare la faccia di Dio? Mio padre era ricchissimo, ok? E non dico per vantare, è solo la verità. Mio padre aveva aerei privati, sue. Avevo barche. barche di sci, barche di velo sul mare, aveva una casa su un impianto di golf con un lago davanti, con il suo molo privato, con la sua barca privata, aveva un Porsche, un Mercedes e un fuoristrada nel suo garage. Andava a Tahiti, Europa, dovunque nel mondo per fare le vacanze. E sapete una cosa? Era un uomo molto insoddisfatto, un uomo molto infelice, un uomo che dopo una giornata di lavoro beveva mezza bottiglia di whisky per dimenticare tutte le ronde della giornata. E questo, come un adolescente, un ragazzo crescendo, io guardavo mio papà e ho detto: ma allora, cos'è la vita? È questo, no? Perché mio padre era un workaholic, che vuol dire in inglese, abbiamo questo termine che non c'è in italiano, dovremmo inventarla, ma è come un alcolizzato del lavoro, ok? In inglese alcoholic è alcolizzato, workaholic, lavoro alcolizzato. Un drogato del lavoro, no? Produzione, schei, no? Era un veneto mio padre. E per un uomo molto infelice, un uomo, io lo guardavo e ho detto: ma lui ha tutte queste ricchezze eppure non è contento, è sempre arrabbiato, sempre deve bere per essere felice. E quindi mi ha spinto a spingere oltre e dire: allora ci sarà più della vita solo di accumulare un grande montagna di ricchezza, non può essere questa la vita, perché vedo che mio padre c'ha tutto. Non, a mio padre non mancava niente, si poteva permettere tutto, eppure molto infelice, come anche qui in Italia vediamo. C'era poco tempo fa quell'avvocato famoso straricco a Milano che si è sparato in testa, avete visto nel telegiornale? Cioè anche lui un uomo aveva tutto, eppure si vede che non aveva tutto, non aveva niente. Quindi cercate la saggezza di Dio, i tesori di Dio. Voi rendete conto che noi come figli di Dio abbiamo il tesoro di Dio? Amen. Noi abbiamo quello che il mondo sta cercando, solo che quelli nel mondo stanno cercando tutti i posti sbagliati. Stanno cercando con droga, alcol, ricchezza, vanità, fama, per riempire quel vuoto dentro la loro anima. E sappiamo che solo Gesù Cristo può riempire questo vuoto. Io la sapienza, versetto 12, sto con la prudenza e trovo la conoscenza della riflessione. Il timore dell'Eterno è odiare il male. Io odio la superbia, l'arroganza, la via malvagia e la bocca perversa. Quindi, quattro cose che Dio odia: la superbia, l'arroganza, la via malvagia, la bocca perversa. Il timore dell'Eterno, vi siete mai chiesto: ma questo timore dell'Eterno che cos'è? Qui la parola di Dio gli dice cos'è, perché a volte pensiamo il timore dell'Eterno, sai, ah Dio no, non colpirmi, questo no. Il timore dell'Eterno è odiare il peccato, odiare il male nel mondo, non odiare la gente, ma odiare il male che a volte la gente fa. In versetto 14 fino a versetto 20 ci sono tutti i benefici che noi possiamo avere se cercheremo la saggezza di Dio. Versetto 14: a me appartiene il consiglio. Quindi se tu vuoi consiglio, dove devi andare? La parola di Dio. Se tu vuoi consiglio, chiedi il Padre Celeste. Cosa dice l'Apostolo Giacomo nella sua lettera? Se qualcuno manca sapienza, chiedi il Padre Celeste che dà liberamente. Tante volte noi vaghiamo e sbagliamo nella vita solo perché manchiamo nel chiedere il Padre. Anche Giacomo dichiara: voi non avete perché? non chiedete. C'è questo meccanismo che Dio comanda che dobbiamo chiedere. E voi potete mettere Dio alla prova. In qualsiasi circostanza della tua vita, nella tua giornata, tu puoi, anche quando guidi, quando sei al lavoro, quando sei a casa a stirare la biancheria, puoi dire: papà, io non capisco questa cosa, mi puoi spiegare? Avete mai fatto questo al Signore? Io lo faccio sempre. Gesù ha detto: dovete venire come piccoli fanciulli. Un piccolo esempio, mi ricordo una volta che una sorella un po' mi ha risposto in modo un po' strano, no? Che sono rimasto un po' perplesso al suo modo di parlare con me, no? E sono rimasto un po' male il modo in cui mi ha parlato. E quindi ho chiesto, ho detto: Signore, perché quella sorella mi ha risposto così? Insegnami perché ha fatto così. Perché mi ha detto quella cosa, no? E in quel secondo lo Spirito Santo mi ha fatto ricordare che qualche settimana prima io avevo fatto un po' una battuta a questa sorella, no? E io stavo scherzando, non intendevo per con cattiveria questa battuta, ho fatto una battuta, no? Invece lo Spirito Santo subito mi ha messo in mente quella battuta che ho fatto. E come lui, che il Signore mi ha fatto capire, vede, lei è rimasto male, lei ha amarezza perché tu hai fatto questa battuta, lei si è rimasto male da questa cosa, no? Quindi io sono andato da lei e ho detto: guarda, sorella, sai, vedo che mi hai risposto in questo modo. Ho detto: guarda, io l'altro giorno lo Spirito Santo mi ha compunto che ti ho fatto questa battuta e ti volevo chiedere perdono, no? Ah, ok, sì, perché io sono rimasto male, sai, e abbiamo fatto la pace, no? Però vedete che lo Spirito Santo ti rivelerà le cose. Un dono dello Spirito è il discernimento dei spiriti, il Signore ci rivela le cose. Quindi il Signore ci darà consiglio. Signore, cosa devo comprare questa casa? Devo comprare questa macchina? Devo cambiare lavoro? Tante volte noi non cerchiamo la consiglio di Dio, cerchiamo consiglio di altre persone, e magari pure sbagliato. Ma la saggezza di Dio ci dà consiglio. Versetto 14, la vera sapienza, quindi non una sapienza umana, una sapienza divina. Io sono l'intelligenza e a me appartiene la forza. Quindi se a noi manca intelligenza, anche questo possiamo chiedere al Signore. Signore, voglio più intelligenza. Nel gruppo una volta io, nella missione Cristo Risposta, una volta c'era questa lavatrice rotta, e come io, sì, sono un po' meccanico, diciamo, ho detto: vabbè, smonto la cosa e guardo dentro. Quindi ho smontato questa lavatrice. In realtà io non capisco niente di lavatrice, no? Però lì nella tenda bisognava arrangiarsi, non è che potevamo permetterci di chiamare un tecnico a sistemare la lavatrice. Quindi io ho smontato il coperchio, ho visto là tutte le cose e io non vedevo nessuna cosa che andava male. E ho detto: adesso? Quindi ho detto Signore, ho pregato, ho detto: Signore, dammi intelligenza per sistemare queste cose, fammi capire cosa è che non va, no? Aperti gli occhi e ho visto che c'era un filo staccato sulla scheda, sai, tutta l'elettronica della cosa, c'era un filo che era staccato, l'ho rimesso, partito, funzionato per un altro non so quanto, no? Ma Dio vuole intervenire in ogni aspetto della nostra vita, basta che noi lo chiediamo. A me appartiene la forza, quindi anche forza fisica, forza mentale, forza spirituale. Per me, per mio mezzo regnano i re e i principi deliberano la giustizia. Quindi anche capacità di essere un leader. Sono cose che Dio può darci. Anche io come pastore tante volte dico: Signore, io non so come fare queste cose, mi devi insegnare, insegnami a essere un buon pastore, insegnami a trasmettere ad altri fratelli come essere un buon leader. E anche voi, magari tu devi guidare la riunione dei bambini o tu guidi altre persone in qualche ministero, in qualcosa, chiedi al Signore, dammi questa capacità di guidare e di essere un leader con gli altri. Io amo quelli che mi amano e quelli che mi cercano diligentemente mi trovano. Con me sono ricchezza e gloria, la ricchezza che dura e la giustizia. Quindi la saggezza di Dio ci darà anche ricchezza materiale e ricchezza spirituale. Perché c'è prima ricchezza e gloria e poi ricchezza che dura. La ricchezza che dura non è materiale, è spirituale. Il mio frutto è migliore dell'oro, sì dell'oro fino, il mio prodotto più dell'argento scelto. Quindi anche in questo la saggezza di Dio ci darà carattere, ci formerà di essere persone come il Signore. Io cammino nella via della giustizia in mezzo ai sentieri dell'equità per far ereditare la vera ricchezza a quelli che mi amano e per riempire i loro tesori. L'Eterno mi possedette al principio della sua via, prima delle sue opere più antiche. Secondo voi questo vuol dire che il Signore ha avuto un inizio? Qualcuno potrebbe intendere così, ma non è così. Lui è l'Eterno e Lui è per sempre. Qui la saggezza dichiara: io prima del principio del creato, dell'universo, io ero con l'Eterno, per sempre. Questa sezione di scrittura, molti credono che si riferisce a Gesù Cristo, e io sono d'accordo. Abbiamo già visto in Colossesi capitolo 1 dichiara che tutta la saggezza è in Cristo. Quindi anche se in Proverbi la saggezza viene riferita sempre come figura femminile, questa saggezza è Gesù Cristo. L'Eterno, versetto 22, mi possedette al principio della sua via, prima delle sue opere più antiche. Fu stabilita dall'eternità, dal principio, prima che la terra fosse. Fu prodotto quando non c'erano ancora gli abissi, quando non c'erano sorgenti rigurgitanti di acqua. Fu prodotto prima che le fondazioni dei monti fossero consolidate, prima delle colline. Anche qui è interessante il fatto che le montagne vengono consolidate. Se tu vai nelle Dolomiti, vedrai queste montagne, tutti strati. Noi crediamo biblicamente che sono stati depositati durante il grande diluvio. E quindi anche le montagne, il fatto che dovevano consolidare, essere solidificate. Quando non aveva ancora fatto né la terra, né i campi, né le prime zolle della terra. Allora questa ultima frase, letteralmente, e infatti non, purtroppo la Nuova Diodati non è una buona traduzione su questo pezzo qua, quando non avevano ancora fatto né la terra né i campi, né letteralmente le polvere primordiale in ebraico, quindi i propri elementi dell'universo. E oggi quando stavo studiando questi passi, stavo riflettendo sul fatto della polvere. Voi sapete, guardate intorno a questa stanza, un breve, guardate intorno a tutto quello che è dentro questa stanza, no? Questa macchina che accendiamo, i lucidi, le sedie, il tappeto, il controsoffitto, le aerei che volano sopra la nostra testa, le macchine che noi guideremo dopo questa riunione, sapete da dove provengono tutte queste cose? dalla polvere. Se tu pensi tutte le cose sulla terra, i grattacieli più alto a New York, i grandi navi, un computer, qualsiasi cosa che è sulla faccia della terra proviene dalla polvere della terra, perché l'acqua, no? Tutto quello che noi abbiamo o viene scavato dalla terra, dei minerali, o viene creato dalle piante, che poi dalle piante gli animali mangiano le piante e poi produciamo cose da loro. Comprendete quello che voglio dire? Uno deve essere scemo e cretino di non credere che c'è un Dio. Tu pensi che dalla stessa terra del mio giardino, la stessa terra, gli stessi elementi, puoi venire fuori un limone che ti fa così quando lo mangi? E nello stesso punto io posso mettere un seme di melone e verrà una cosa così dolce e succulente. Nello stesso punto di terra io posso piantare un seme di peperoncino e bruciarmi la bocca. E da quella stessa terra puoi venire anche una torta di miele così dolce e buono. E puoi venire anche il gelato che va sopra la torta della miele, no? Perché le piante prendono le cose dalla terra, crescono, la mucca mangia la pianta e produce il latte. E quindi Dio, da quella polvere, ha fatto ogni cosa. Anche noi siamo polvere. Sapete, Dio ha dichiarato in Genesi capitolo 1 che l'uomo... forse capitolo 2. Nel sesto giorno, quando Dio ha creato... Quando Dio ha creato l'uomo, lui ha detto, dalla polvere ti sei tratto e dalla polvere tornerà. Esatto, dopo il suo peccato. Però il fatto che i scienziati solo negli ultimi 100 anni hanno scoperto che realmente noi siamo fatti dalla polvere. Quando io ero giovane, il valore dei minerali, dell'acqua, nel corpo umano valevano più o meno $2 o $3. Ma se tu pensi un po', no? Quell'aereo viene dalla stessa polvere e anche il corpo umano, anche le tigre, ogni cosa. Gli evoluzionisti dicono che è una casualità, no? Che non c'è Dio, non c'è un creatore. Però se tu stai guardando, se tu stai camminando nel deserto, no? E ci sono piante, ci sono pietre, e magari tu trovi una tavola di argilla che ci sono dei segni sopra. Come sai che ha fatto un uomo quella cosa? Come sai che non è solo una pietra che magari una pietra caduta e ha fatto quei segni sopra? Tu lo sai perché c'è un disegno. Un altro esempio, se tu trovassi un orologio qui fuori nel parcheggio, crederesti che quello in qualche modo... quei atomi di acciaio inox, quel vetro e tutte le molecole si sono per caso formato tutto insieme e si è creato un orologio da solo? Credereste mai questo? Qualcuno credereste questo? No, sarebbe stupido, cretino. Eppure il nostro corpo è miliardi di volte più complicato di un orologio. Solo una cellula del nostro corpo è miliardi di volte più complicato. Figuratevi tutto il corpo. E quindi la saggezza che è Gesù Cristo era prima di ogni cosa. Dove siamo adesso? Versetto 27. Quando egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sulla superficie dell'abisso, quando rendevo stabili i cieli di sopra, quando rafforzava le fonti dell'abisso, quando assegnava al mare il suo limite, perché le acque non oltrepassassero il suo comando. Quando stabiliva le fondamenta della terra, io ero presso di lui come un architetto. Ero ogni giorno la sua delizia, rallegrandomi ogni momento davanti a lui. Quindi qui la saggezza dichiara di essere il mastro architetto, letteralmente, non solo un architetto qualunque, il mastro architetto. E non dovete girare lì, ma in Giovanni capitolo 1, versetto 1 a 3, dice che Dio era la parola. È meglio che lo leggiamo, perché non mi ricordo a citarlo a voce. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. E la parola era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. Chi è questo Lui? Gesù. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Allora girate in Colossesi capitolo 1, versetto 16. Poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nel cielo, quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principate e potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Allora un po' più avanti in Ebrei capitolo 1, versetto 2 e 3. Ebrei capitolo 1. In questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che egli ha costruito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver egli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Quindi vedete che la saggezza è Gesù Cristo. In Lui c'è la pienezza della saggezza. Lui è l'architetto di tutto l'universo. Io ero presso di Lui come un architetto, ero ogni giorno la sua delizia, rallegrandomi ogni momento davanti a Lui. Mi rallegravo nelle parti abitabili del mondo e trovavo il mio diletto con i figli degli uomini. Quindi Gesù, non so perché, trova il suo diletto in noi. Or dunque, figli, ascoltatemi, beati quelli che osservano le mie vie. Beato vuol dire felice, contenti, soddisfatto. Ascoltate l'ammaestramento e siate saggi, non respingetelo. Beato l'uomo che mi ascolta, vegliando ogni giorno alle mie porte e custodendo i stipiti delle mie porte. Quindi anche noi come credenti, questo atteggiamento di sempre, ogni momento della giornata, ricevere la saggezza di Dio nella nostra vita, di essere in preghiera continuamente: Signore, aiutami, insegnami, dammi la calma con i miei colleghi. Io facevo questa preghiera tante volte, ogni giorno. Poiché chi mi trova, trova la vita. Primo Giovanni capitolo 5, versetto 12, chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha niente. Poiché chi mi trova, trova la vita e ottiene il favore dell'Eterno. Vedete, Dio vuole che ognuno di noi abbiamo una vita benedetta, spiritualmente, fisicamente e anche materialmente. Anche se a volte possiamo passare momenti di malattia, di difficoltà finanziarie, Però Dio vuole che siamo benedetti. Ma chi pecca contro di me fa male a se stesso. Quindi chi trova me trova la vita. Chi respinge me e non accetta la mia correzione fa male a se stesso. Tutti quelli che mi odiano amano la morte. La sapienza ha costruito la sua casa, ha intagliato le sue sette colonne. Allora, secondo voi, quali sono le sette colonne della sapienza? Io, quando ho letto questo, ho detto, cosa saranno queste sette colonne della sapienza? Ho pensato anche questo, però penso in Giacomo, c'è la risposta più esatta, in Giacomo capitolo 3. Ricordate che era Giacomo che diceva a noi credenti: chi manca saggezza chiede il Padre Celeste. Allora leggiamo in Giacomo capitolo 3, perché Giacomo fa un confronto fra la sapienza umana e fra la sapienza di Dio. In Giacomo capitolo 3 versetto 13: chi è savio e intelligente fra voi? Mostri la buona condotta, le sue opere fatte con mansuetudine di sapienza. Ma se nel vostro cuore avete amara gelosia o spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Questa non è la sapienza che discende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Giacomo non è uno che ha pelle sulla lingua, no? Se tu leggi il libro, lui ta ta ta, no? Lui dice che gelosia umana, spirito di contesa, è terrena, animale, diabolica. Dove infatti c'è l'invidia e contesa, lì c'è turbamento ed ogni sorta di opera malvagia. Ma la sapienza che viene dall'alto, prima di tutto, è pura, pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Quindi questi, direi, sono le sette colonne della saggezza, queste sette cose. La sapienza ha costruito la sua casa, intagliato le sue sette colonne, ha ammazzato i suoi animali, ha mescolato il suo vino, ha imbandito la sua tavola, ha mandato fuori le sue ancelle da luoghi più elevati della città e se grida. Ancelle, che cosa sarebbe? Damigelle, tipo le ragazze giovani. Ancelle, secondo voi chi sono le ancelle? Ma spiritualmente siamo noi. Noi dovremmo andare a gridare nella strada: venite gente, ricevete la saggezza di Dio. Chi è sciocco venga qui, e chi privo di seno dice: venite e mangiate del mio pane, bevete del mio vino che ho mescolato. Lasciate la stoltezza e vivrete, camminate per la via dell'intendimento. Quindi anche noi andiamo e diciamo: venite, gustate che l'Eterno è buono alla gente. Chi corregge lo schienitore si attirerà vituperio, e chi riprende l'empio riceve ingiuria. Non riprendere lo schienitore perché ti odierà. Riprendi il saggio ed egli ti amerà. Insegna al saggio e diventerà ancora più saggio. ammaestra il giusto e accrescerà il suo sapere. Come reagiamo quando qualcuno ci vuole istruire? Ai, 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 ai. No, qualcuno ci vuole insegnare una cosa. Ah, io so già questo. No? Come reagiamo? Dice che l'uomo saggio riceve istruzione. Invece il schernitore non vuole ascoltare nessuno, ma l'uomo saggio riprende il saggio ed egli ti amerà. C'è un altro proverbio che dice che le ferite di un amico sono più fedeli dei baci di un nemico. Che sapete, tante volte la gente mi dice, no? E magari di dietro ti... Magari un vero amico dice, guarda, credo che stai sbagliando, no? Anche se non dobbiamo correre, no? A volte alcuni hanno la tendenza di correre sempre a riprendere tutti. Noi dobbiamo sempre dire la verità con, dice Efesini, dite la verità uno all'altro con amore e mansuetudine, dice il libro di Efesini. Con amore, con mansuetudine. Nostro obiettivo anche nel riprendere e insegnare in altre persone è che il loro beneficio, no? E a Feltre io stavo insegnando questo principio, stavo studiando un altro libro, e io ho detto, è buono a volte essere ripreso, è buono a volte... No. E dopo qualche settimana un fratello di Feltre mi ha messo alla prova, no? È venuto da me dopo la riunione e mi ha detto, Craig, secondo me come pastore sei un po' scadente. E io ho detto, prega per me. Sono rimasto male, no? Perché lui aveva la faccia seria, no? E io ho detto, cosa ti devo dire? Prega per me, no? Cercherò di fare meglio, no? E io ho detto, oh, e lui ha detto, no, no, io stavo scherzando. Come tu hai detto che è buono essere ripreso, no? Volevo metterti alla prova. E ha detto, ho superato la prova. Lui ha detto, sì, sì, ho superato bene. Ma comunque, non prendete qualche idea anche voi. Per l'uomo saggio, se tu lo riprendi, egli ti amerà. No? Io anche l'altro giorno parlavo con David. E ha detto, uno può anche venire in faccia e dirmi, sei un cretino, sei un idiota. Magari non sono molto contento. Sono molto più contento che lo sento che va in giro a dire a altri indietro le mie spalle che credi un cretino, un idiota. Non è vero? A meno, perché a me piace la limpidezza, la schiettezza, no? Che ci sia trasparenza. E a volte quando siamo ripresi, corretti dalle persone, all'inizio non è bello, però secondo me ognuno è come credente, anche se un fratello ci dice una cosa che non è bello, noi dovremmo pregare sopra. E io ho sempre fatto così, anche quando una persona dice, stai facendo un lavoro terribile come pastore, perché col fratello scherzavo, ma ho avuto anche tanti che mi hanno detto su serio, no? Che non apprezzano tanto il modo di svolgere il ministero qui nella chiesa. Comunque, anche se non è che ho fatto salti di gioia, no? Però dopo, quando ero solo, io ho detto, Signore, io sono qui, se è così quello che questa persona mi ha detto, io voglio ravvedermi, voglio migliorare. E quindi anche noi dovremmo vedere come agiamo quando qualcuno ci corregge e vuole istruirci. E devo confessare che io non reagisco sempre, specialmente se mia moglie vuole dirmi qualcosa, no? Subito. Cioè, invece io posso ricevere istruzioni anche da mia moglie. Amen. E anche lei da me. Insegna il saggio e diventerà ancora più saggio, ammaestra il giusto e accrescerà il suo sapere. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza, e la conoscenza del Santo l'intelligenza. Quindi senza conoscere il Signore uno non può neanche partire nell'avere saggezza o né intelligenza. Come io ho detto in qualche studio precedente, noi sappiamo più dei più intelligenti scienziati sulla faccia della terra. Sapevi questo? Abbiamo appena letto in Ebrei che Gesù Cristo, per la potenza della sua parola, mantiene ogni cosa insieme. E sapete che i scienziati non sanno che cosa mantiene questo universo insieme. Non lo sanno. Non lo sanno, per dire, anche qualcuno ha studiato un po' la geologia, c'è quello che viene chiamato l'esplosione cambriano, ok? Nella colonia geologica i scienziati hanno dato certe età a tutti i strati di sedimenti nella crosta terrestre, no? E loro dicono questo è milioni di anni fa, 200 milioni di eccetera eccetera eccetera. Noi non siamo d'accordo con la loro osservazione, però c'è questo strato cambriano che è molto sotto gli altri, e nel record, si dice, fossile, nei fossili, no? Se i scienziati scoprono che a un certo punto c'è un'esplosione di vita. Prima di quel strato non c'è quasi niente, c'è qualche microbo, qualche piccola forma di vita. E poi c'è questo strato cambriano che c'è un'esplosione di vita, ci sono pesci, animali, tutte le forme di vita, già formati più o meno come sono ancora oggi. Allora, per i non credenti, loro non hanno zero spiegazione per come è avvenuto, perché l'evoluzione insegna che da piccole forme di vita, piano piano, il microbo è diventato una formica, la formica è diventata un serpente, serpente, pesce, pesce, voi sapete la storia, no? Ci hanno fatto lavaggio di cervello tutti gli anni di scuola. Allora si dovrebbe trovare tutte queste forme di vita intermediarie fra tutte le specie e generi di animale, ma non si trovano. No, non hanno ancora trovato, hanno trovato solo scimmia e puro uomo. E quindi i scienziati non hanno nessuna spiegazione per questo, quella che viene chiamata questa esplosione cambriana, ma noi abbiamo una spiegazione, perché la Bibbia dice che Dio ha distrutto tutto il mondo con il diluvio e sono stati sepolti miliardi di animali, rettili, uccelli e tutti quanti in un attimo. E poi sepolito. Voi sapete che i fossili come vengono creati? Un animale deve essere sepolto velocemente, come in un diluvio. Quindi noi abbiamo, perché conosciamo il Signore, abbiamo più intendimento e saggezza e intelligenza dei più grandi cervelloni nel mondo. Magari tu non lo sapevi fino a questa sera, ma adesso ti sto dicendo. Noi comprendiamo. Il mondo non capisce, no? Se tu parli con il mondo, dici, ma perché arabi e israeliti sempre uno contro l'altro? No? Io ho sentito tante volte i non credenti, loro chiedono, ma come mai, mamma mia, perché non si trovano d'accordo? Ah, ma sai che la Bibbia ha detto che gli arabi, fra i figli di Ismaele e i figli di Israele, ci sarà sempre inimicizia, per sempre. Noi conosciamo le profezie bibliche, noi sappiamo perché ci sono tutti i guai in Israele. Il mondo non sa. Il mondo ha paura, loro dicono Bin Laden è questo, quello, cosa facciamo? E Bush e Iran e tutto quello. Ma noi come figli di Dio non abbiamo... Tutto procede secondo il piano. Non che uomini malvagi fanno la volontà di Dio, ma noi sappiamo che tutti questi che Dio ha predetto, e quindi noi sappiamo molto di più di quello che la gente... che non conosce il Signore sa. E quindi il timore dell'Eterno è il principio. Finché un uomo o una donna non si inchina, non si umilia davanti a Dio, non puoi avere saggezza, non puoi avere intelligenza. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza e la conoscenza del Santo, l'intelligenza. Poiché per mio mezzo saranno moltiplicati i tuoi giorni, ti saranno aggiunti anni di vita. Se sei saggio, sei saggio per te stesso. Se sei schernitore, tu solo ne porterai la pena. Poi questi ultimi versetti, torniamo a una donna come quella di Proverbi 7. La donna stolta e turbolente e sciocca non sa nulla. Siede alla porta della sua casa, su un seggio, nei luoghi elevati della città, per invitare quelle che passano per la via, che vanno diritti per la loro strada. Chi è sciocco venga qui, e a chi è privo di seno dice: le acque rubate sono dolci, il pane mangiato di nascosto è gustoso. Ma egli non sa che là ci sono i morti e che i suoi invitati sono nel profondo dello Sheol, o in alcune traduzioni dell'inferno. No, di nuovo questa donna adultera che inganna, che scostuzia. Cosa dice qua? Le acque rubate sono dolci, il pane mangiato di nascosto è gustoso. Cos'è? Le cose scandalose, no? Questo è l'inganno, no? Fratello o sorella, che quell'altra donna, sarà meglio con lei che con mia moglie. È una bugia. Questa è la porta dell'inferno, no? Noi viviamo in un mondo dove i stelle di Cinecittà o i grandi cantanti, cos'è la cosa che fanno, no? Tipo i cantanti di rock, no? E loro anche dicono, cioè loro cercano di spingere, no? Avete mai notato? In inglese dice spingere l'envelope, no? Spingere al di là di ogni moralità, di ogni... C'è questo modo, non so se avete notato, nel spettacolo, di fare le cose scandalose. Avete notato? No? Più perverso, più spinto, più al di là. Esatto, più trasgressivo. Come dice questa donna, il pane mangiato è dolce, no? Più trasgressiva è, meglio è. Ma questa è una menzogna, una bugia di Satana. E in questi tempi è venuto in Italia questa cantante Madonna. Ricordate cosa che lei ha fatto a Roma? È una strega, quella donna è posseduta, secondo me. Secondo me è una satanista. E non vorrei essere nelle sue scarpe nel giorno di giudizio. No? Lei è veramente una prostituta e lei, per avere altri soldi e vendere i suoi dischi, ha fatto questa cosa scandalosa di farsi crocifiggere nel Colosseo a Roma. No? E sapete anche perché fanno queste cose? Perché sono persone di zero talento. Non ho mai visto Andrea Bocelli, che è veramente una persona che ha un talento, e lui riconosce, ho sentito in un'intervista che lui ha detto: questo è un dono che Dio mi ha dato. Lui l'ha detto. Quando loro volevano, sentivo questo giornalista tipo: sai, tu sei il migliore, qua e là, no? Tipo lo davano, lui ha detto: ma questo è un dono che Dio mi ha dato. Cioè dava la gloria a Dio. E tu non vedi che lui deve fare scandalo, perché lui ha talento, non ha bisogno. Lui vende dischi perché è bravissimo. E ormai viviamo in un mondo, non deve neanche sapere cantare o suonare, no? Fai tipo rap, dice quattro parolacce e vendi un milione di dischi. E purtroppo vive in un mondo pieno di donne e uomini come questa donna, no? Anche qui a Treviso, pochi giorni fa, Gentilini ha fatto una battuta su un omosessuale. Avete visto quello che è accaduto? Si sono messi nella piazza di Signore lì a Treviso a baciarsi pubblicamente davanti alle telecamere. Solo io ho visto? Qui a Treviso. Cioè, queste sono cose per Roma, Milano, no? Ma anche questa cultura dei gay e rock and roll è tutto tipo una spinta di essere più ribelle, più trasgressive, no? Più scandalose. Però la parola di Dio dice che questa è la via che porta all'inferno. Invece noi vogliamo seguire la vita che va alla vita. Noi vogliamo essere persone che non fanno scandalo, ma persone che no? Madonna, secondo voi Madonna ha portato qualche beneficio a Roma col suo spettacolo? Ha portato solo del male. Lei ha insegnato ai giovani di fare cose brutte. E magari noi credenti nel piccolo cerchiamo di aiutare l'altra gente e nessuno saprà mai, ma il Signore sa. Noi vogliamo essere gente che porta vita alle persone, non la morte. Amen. Preghiamo. Signore, grazie. Grazie, Signore, che abbiamo trovato la via della vita. Grazie che abbiamo conosciuto Te. Signore, magari anche noi prima di conoscere Te facevamo cose come Madonna, magari non a questa estravaganza, ma in altri modi. E Tu hai avuto pietà su di noi. Signore, preghiamo per Madonna che lei possa ravvedersi e convertirsi al Tuo Vangelo. E Signore, che noi possiamo andare nella strada e gridare, sciocchi, stolti, venite, Gesù Cristo ha la saggezza per voi. Signore, accompagnaci a casa, benediscici, Signore, con un bel notte di riposo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.